Milan News in podcast.
Amici Milanista Podcast, ben ritrovati. Ciao Luca.
Come va? Beh, ben ritrovati, ben ritrovati.
Bene, quando si parla di Milan e di epoche...
Si ripercorre la storia.
Sì, ma poi ripercorsa attraverso i tuoi occhi, i tuoi aneddoti è tanta roba, è un'enciclopedia che stiamo regalando ai nostri ascoltatori.
È stata una fortuna, sai, perché la mia partenza da giornalista mi ha indirizzato lontanissimo dal Milan. Io andavo nella Fossa dei Leoni quando ero ragazzino, sono stato milanista per Riviera, te l'ho raccontato nelle altre puntate, però a un certo punto il lavoro mi ha portato prima sulla Cronaca Nera e poi a Supergol, che era un mensile generalista del calcio con Maurizio Mosca, ci occupavamo di tutti e di tutte. Il caso e la fortuna mi hanno portato a Forza Milan quando era entrato a far parte del gruppo Silvio Berlusconi editore, quindi Fininvest, e poi all'inizio dell'epoca Sacchi, quindi certo. Sono diventato da un giornalista qualsiasi di 24 anni a uno dei più importanti, perché ero la chioccia delle grandi firme, dei giornali, no? Ero il cocco di tutti, perché ero il più giovane, era quello che viveva con la squadra 6 giorni su 7 o 5 su 7. Ero l'unico che andava giù col fotografo negli spogliatoi, in campo, le interviste a casa dei giocatori. Poi io cominciavo ad diventare amico di loro, a frequentare anche fuori, perché ero giovane, la loro età, ero singolo più o meno, e quindi è nato un mondo parallelo. E quindi sì, insomma, è nata, mi ha consentito di raccontare quest'epoca da vicino.
Senti Luca, il Barcellona 89 stacca il biglietto per il Milan per la Coppa Intercontinentale, che all'epoca era con la formula originaria, cioè quella che poi è andata avanti fino all'introduzione prima di questa versione del mondiale per club ridotto, e poi adesso la FIFA invece ha istituito una competizione vera e propria sulla cui utilità ne potremo parlare, diciamo, esatto. Però il fascino della Coppa Intercontinentale era che si giocava in campo neutro a Tokyo.
Prima il fascino intercontinentale, che era la squadra campione d'Europa con la squadra campione del Sud America, e dovevano già a giocare una delle due finali là.
Hai ragione.
Dove ti menavano, ti rapivano.
Il Milan con le Studiantes...
Come no?
Cioè, se
la famosa maglia insanguinata di Combin.
L'arresto di Combin. Perché disertore, quant'altro.
Picchiati in campo, l'arbitro...
Rivera che deve scappare.
Incredibile.
Esatto. Però diciamo
questa
poi
è del 69.
Esatto.
Il Milan torna 20 anni dopo.
Tondi. E intanto diciamo le federazioni insieme con la FIFA avevano messo a punto questa situazione qua.
Lo sponsor Toyota.
Esatto. Che tra l'altro poi c'è questa storia che è un po' particolare, che quella che viene rappresentata. Quella che veniva data al capitano era la Coppa Intercontinentale,
sì.
No? Quella diciamo dorata,
sì.
E poi veniva data anche la Toyota Cup,
sì, sì.
Ma i giapponesi consideravano più diciamo altisonante la Toyota Cup di quell'altra.
Chissà come mai.
Esatto. Si va a Tokyo contro il National di Medellin, squadra mistica, perché è allenata dal Sacchi colombiano,
sì, Vicente Maturana,
e ai porta
è contro lui, fisicamente è l'opposto di Sacchi, sì. Una persona grossa, importante, eccetera, e ai porta questo fenomeno di vita che è famoso, già è diventato famoso in quei mesi, capello lungo, aria da Serpico, ma soprattutto perché ogni tanto piglia parte e va, gioca, batte le punizioni, batte i rigori, fa le parate con la
dello scorpione,
il colpo della giusta al contrario, diciamo. E quindi è un personaggio. Allora, che cosa succede? Ci sono tante cose da raccontare, aneddoti poco conosciuti. Il primo è che si partiva alle 8 del mattino da Milano, il lunedì, il giorno dopo una partita di campionato. Arrivavi a Parigi e poi a Parigi c'è la coincidenza per arrivare a Tokyo. Quando tu arrivi a Tokyo è mezzogiorno, ma per te è mezzanotte. Quindi devi stare in piedi poi fino a quando vai a dormire, e col fuso non ti ripigli mai. Per il Medellin è più o meno la stessa cosa. E tutte e due le squadre soffrono moltissimo il problema del fuso orario, moltissimo. Secondo episodio. scopri che a Tokyo è un inferno girare, un inferno. Per fare 3 chilometri tu ci puoi mettere 1 ora e mezza. Roma il confronto è scorrevole, no? Che cosa succede? Che una mattina, io nella settimana di allenamenti, andiamo io e Gianni Buzzi a fare l'allenamento del... perché il Milan si allenava vicino all'hotel, che era il famoso Cure Hotel, comunque ci mettevi un'ora. Un'ora andare, un'ora tornare. Ed era onestamente molto faticoso, perché era un'ora la mattina, spesso ha dovuto togliere un doppio, fare un sì, perché se tu facevi un'ora andare, un'ora tornare, un'ora andare, passavano 4 ore in pullman, non era possibile. Allora, una mattina andiamo a fare il Medellin, che è leggermente fuori Tokyo. Siamo usciti dall'hotel alle 8:30 del mattino, siamo tornati alle 7 di sera, siamo rimasti al campo del Medellin, te lo giuro, un'ora, 1 ora e mezza. Fate 2 chiacchiere al volo con Maturana, 2 chiacchiere e 2 foto. 2 foto con Higuita e tornati via, perché sennò non arrivavamo più. Quindi c'è un'atmosfera molto particolare. Lì, devo dirti, non era settica la situazione, perché era tale e tanta la conoscenza di un posto nuovo, di una città incredibile, è una regione, non è una città, e noi riusciamo a fare delle fotografie molto particolari, col kimono e la banda, col sole nascente. All'inizio i giocatori sono un po' restii. Poi quando vedono sacchi e ramaccioni, perché le facciamo vedere i giocatori, tutti fanno le Baresi, i Maldini, Van Basten, tutti la fanno.
È lì che c'è la foto, quella storica di Van Basten con la katana, vestito.
Certo, sì. Lui la vuole fare fuori dall'hotel, perché c'è un monumento particolare. Poi sono fatti prendere tutti dalla cosa. Io e Gianni non eravamo insistenti, abbiamo chiesto, volete fare, ma no, ma che facciamo, i buffoni con la bandana? Poi vedono Ramaccioni col kimono nero, la katana, la bandana con la palla rossa, che insomma, dice, l'abbiamo fatta vedere a Maldini, ma guardate che loro l'hanno fatta, si mettono a ridere, la facciamo anche noi, facciamo le foto a tutti con qualche cosa di particolare, di esotico. Cioè, dovevamo riempire tante pagine al ritorno a Milano, sperando che il Milan vincesse, perché sennò tu avresti fatto un numero speciale di un mensile, perché forse a Milano era mensile, che sarebbe uscito ai primi di gennaio con la Coppa persa, chi te lo comprava.
Anche perché 10 giorni prima della finale di Tokyo il Milan vince la Supercoppa europea, che si giocava in gara di andata e ritorno contro il Barcellona con i gol di Evani e San Siro.
Sì, esatto, questo è un dettaglio molto importante, perché
su punizione
sì, facciamo questo feedback,
sì.
Perché lì c'è la trasferta più eroica degli ultimi 30 anni del Milan per andare a Barcellona. Perché che cosa succede? Siamo in aereo con la squadra, lo staff, alcuni giornalisti, come ti ripeto, veramente non arrivano forse a 10. Io sono con Gianni Buzzi e Ettore Rognoni, che è il direttore di Italia 1 Sport, dello sport di Mediaset. Sì. A un certo punto, un pomeriggio pulito e sereno, col sole azzurro, eccetera, il volo dura 1 ora e 15, 1 ora e mezza per andare a Barcellona, non arrivava a 2 ore. L'aereo comincia a vibrare, ma a vibrare molto forte, a vibrare fortissimo. Le hostess che stavano servendo i vassoietti volano, e le hostess, questo è il segnale più inquietante, sbiancano e si siedono e si mettono le cinture. Una sola è riuscita a raggiungere il microfono e si prega di sedersi e metterci. Gli altri si sono seduti in mezzo a noi, perché l'aereo non era pieno, era un charter,
certo.
Non solo noi. Per la prima, unica e spero Dio ultima volta nella mia vita ho visto la punta dell'aereo più bassa della coda. Faceva così, era come se una centrifuga spingesse l'abitacolo del comando tenendo sollevata la coda, no? Questo dura qualche minuto, ma qualche minuto così è un'eternità. Si perde, adesso non voglio dire cifre a caso, però se non mi sbaglio ha perso o 6.000 metri in 3 minuti o 3.000 metri in 6 minuti.
Credo la seconda, però.
Sì, sono... Comunque, fatto sta che a un certo punto si rimette tutto a posto, tutti bianchi, e la cosa che mi fece imbestialire è che io non avevo paura di volare. Come dice Eraldo Pecci, nessuno ha paura di volare, hanno tutti paura di cadere. Ma Gianni Bucci, che invece era molto a suo agio, e non lo è tuttora... Durante questo casino parlava amabilmente con Ettore Rognoni, perché era seduto vicino a lui, come se non fosse, non succede. Io lo guardavo loro e mi facevo coraggio, dico beh, allora, però ero attaccato così perché era cena.
Certo.
Allora, che cosa è successo? Quando arriviamo, la squadra era sbiancata. Arriviamo a terra, poi ci viene spiegato, se non ricordo male, era un parente di Xavier Iacobelli che lavorava in aeronautica, perché naturalmente appena scesi, titoli sul giornale, sui giornali in televisione, Milan salvo per miracolo, rischiato di schiantarsi, spaventi delle famiglie, non esagerando un po' la situazione, ma si poteva tenerla un pochino più sotto traccia. Allora Xavier si dà da fare un suo parente, credo, che lavora in aeronautica, spiega che l'aereo si era imbattuto in una turbolenza di aria pulita, vuol dire una turbolenza quando il cielo è sereno, non sono nuvole lampi, che sono correnti fredde, quasi ghiacciate, che vanno a spirare verso il basso. Apro la parentesi, in quegli anni lì, in Spagna, era caduto più di un aereo, esatto. Chiusa la parentesi. Allora, il pilota in quei casi, come hai segnalato prima, deve abbassare al minimo la potenza dei motori, quindi cominciare a scendere, entrare a bassa velocità, si fa per dire, in questa spirale fredda che ti spinge verso il basso, e quando ne esce ridai potenza dei motori e risale. Questo è entrato a manetta nel turbine che spingeva verso il basso e quindi l'aereo è stato spinto verso il basso. Però l'abbiamo scampata. La partita si gioca, il Milan gioca meglio del Barcellona là, ma fa solo 1-1 con un rigore di Van Basten, e quindi poi c'è il ritorno contro una squadra Barcellona che è ancora un po' in addivenire. Non è il Barcellona che poi avremmo conosciuto, però era il Barcellona, sì. Era comunque la seconda squadra di Spagna. Milan ritorno, fa fatica, è una partita complicata anche quella lì, e la decide Kiko Ivani con un calcio di punizione che gira la barriera e si infila nell'angolino. In un mese solo entra nella storia del Milan,
con due piazzate,
che lui la vive quasi come un incubo, sì. Poi ti racconto qualche aneddoto anche su Kiko.
Vai.
Perché poi arriva l'Intercontinentale e torniamo a Tokyo. E c'è questa cosa che si viveva dall'esterno, noi l'avevamo vista solo in televisione, solo gli juventini, qualche juventino, i miei colleghi al seguito della Juventus con l'Argentino Juniors l'aveva avvertita, perché c'è questo suono di 80.000 trombette come le Vuvuzelas del Sudafrica che vanno avanti per tutta la durata della partita. In televisione tu se vedevi la partita
invece
senti 30 minuti sottofondo al commento, cioè, invece allo stadio, per il posto dove sei, per la settimana che hai vissuto, dava meno, forse anche perché allo stadio all'aperto, quindi era un po' meno fastidioso. Che cosa succede? Gianni Buce è da solo a Tokyo e entravano in campo all'epoca, forse anche adesso, ma insomma all'epoca avevano i teleobiettivi, gli obiettivi, la valigia, carichi come dei muli, fotografi.
12
e lui mi dice,
ottiche,
fammi una cortesia, siccome la partita si gioca a mezzogiorno di Tokyo, che sono le 4 del mattino in Italia, tu poi hai tutto il tempo di fare le tue interviste, i tuoi articoli, eccetera, nel pomeriggio, no?
Dammi una mano,
ti do l'accredito di fotografi, vieni in campo. Dico, ma sì, vengo in campo. Allora succede che noi ci muoviamo dietro le due porte 4 volte durante la partita, va ai supplementari. Noi stiamo sempre dietro la porta di Ghita,
sì,
immortalando l'attacco del Milan.
Esatto.
Succede onestamente poco, nel 129, la partita è noiosa, collosa, lenta, poco brillante.
Perché Maturana, che aveva detto, ho letto che aveva dichiarato comunque più avanti di aver studiato nei minimi dettagli proprio tutta la fase.
Sì, è vero, finché ti pare, poteva studiare quello che gli pareva, però con quei campioni lì nel Milan, come giocava il Milan di Sacchi, e il Milan andava un po' a scartamento ridotto, ma è assolutamente vero che il Medellin era una squadra molto organizzata, molto solida, molto compatta e molto fisica. Quindi è anche molto stordita a sua volta dal fuso orario. Niente mi fa pensare che è di diverso, che quella partita è stata fortemente condizionata dalla sua.
Io adesso, poi lo vedrete in sovraimpressione, faccio vedere una cosa sul computer a Luca Serafini.
Sì, lo so,
che ho trovato.
Meravigliosa, sì. Questo è una foto con Guido Susini, il capo ufficio stampa del Milan, credo che dietro in Borghese sia Giovanni Gatti.
Sì, sì, sì.
E c'erano in quella foto anche Italo Galbiati e Vincenzo Pincolini. Io l'ho ritagliata in un'occasione per ricordare Guido Susini, sì, che purtroppo è mancato nel 2011, ma col quale avevamo un rapporto. Io sono il padrino del suo primogenito. Ed è stato un capo ufficio stampa riduttivo. Lui era un collante incredibile. Adesso ne approfitto per aprire una parentesi prima di raccontare la vittoria contro il National Medellin. Allora, nella seconda estate di Gullit al Milan, io apprendo, essendo un po'... Sai, il Milan faceva il ritiro a Milanello. Noi lavoravamo a luglio-agosto a Milano, quindi la sera ogni tanto con Muzzi, avevamo 25-27 anni, ci divertivamo, andavo in discoteca, a mangiare fuori, eccetera. Milano a luglio-agosto in quegli anni era meraviglioso, soprattutto agosto era molto vivibile. E una sera ci imbattemmo nella moglie di Gullit, completamente ubriaca, in un locale notturno, che era una brutta scena. E io avevo un amico, ce l'ho tuttora, un amico Pierre che lavorava lì, gli racconto le cose, dice sì, ma non solo, purtroppo lei viene qui spesso, eccetera, eccetera. Allora, io il giorno dopo, il Milan è ancora in ritiro, perché all'epoca il campionato cominciava credo a settembre, se non addirittura ai primi di ottobre, qualche volta. Comunque in buona sostanza, per non far casino, vado a Milanello, prendo in disparte il direttore generale del Milan, Paolo Daveggio, e Guido Susini, e gli dico così, 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 Gullit. E allora chiamano Gullit. E Gullit dice, sì, ma io mi sto separando, non mi interessa più che cosa fa mia moglie. E io dico, Gullit, dico, però guarda, il problema qual è? A maggior ragione se ti stai separando, che prima o poi questa roba viene fuori in un modo spiacevole. Cioè, come io lo sto dicendo a voi tre, c'è uno che la racconta all'amico, al tassista, al barbiere, al barista, al vicino di casa, e viene fuori un casino. Cosa facciamo, cosa non facciamo? Susini ha l'idea di chiamiamo Germano Buorrente della Gazzetta dello Sport, gli fai un'intervista dove racconti l'anno stupendo che hai vissuto, le scudette, eccetera, e dici questa roba qua, che ti stai separando dalla tua moglie, così prendi le distanze. Germano viene, non fosse quel giorno stesso o il giorno dopo, ma nel giro di 12 ore, fa l'intervista, esce una pagina e Gullit dice il mio scudetto, però purtroppo in famiglia le cose non vanno bene, e racconta della sua separazione, quindi la cosa viene gestita in questa maniera qua. Però bisogna essere smart, oggi come oggi sarebbe impensabile riuscire a gestire una cosa in quella maniera.
E torniamo a Tokyo, perché la partita arriva a un punto dove tutti quanti battezzano i rigori. E poi arriva questo fallo al limite dell'area e si presenta Chicco Evani sul punto di battuta.
Sul punto di battuta io sono seduto dietro la porta di vita, seduto sulla valigetta di metallo del fotografo che sta facendo il suo lavoro, batte Evani e la palla si infila, io ero a 3 metri, non di più, 4 metri dall'angolino proprio dove si infila il pallone.
Stato con deviazione, quindi che allarga ulteriormente.
E mi alzo istintivamente per esultare, no? Ma in tempo reale mi accorgo che, mi ricordo dove sono, sono a bordo campo, tutti i fotografi sono in ginocchio, che stanno facendo le foto, l'unico pirla che si alza e esultare, sono, e mi riabbasso immediatamente. In tutti i video di quel gol ci sono io che mi alzo e mi riabbasso perché esulto e mi rimetto a sedere. Quella parte finale di quella partita è anche un'emozione particolare, perché Paolo Taveggia, che è un uomo molto pragmatico, molto però anche di cuore, io l'ho scoperto quella sera lì. Finisce la partita, Galliani entra in campo impazzito, non c'era Berlusconi.
No, Galliani era in panchina.
Galliani era in panchina.
O dietro la panchina, perché scende dalla tensione, sì, dalla tribuna.
Entra in campo Taveggi che piange, sta piangendo, mi abbraccia e si mette a piangere. E di colpo, venendo lui emozionato, mi sono venuti i lucciconi anche a me, perché vedere un uomo così, dunque, che si emoziona. Perché? Perché lui dice, sai, le vittorie, lo scudetto, la Coppa dei Campioni, però ero talmente incasinato per organizzare le cose, eccetera. Non me l'ha già raccontato poi in albergo il giorno. Lì invece c'era solo l'ingresso in campo, perché fanno tutto in giapponesi, quindi io me la godevo, cioè, dentro di me durante la partita stavo pensando a quella cosa incredibile che abbiamo vissuto in quei 2 anni e mezzo, 3 con Berlusconi. Lui preso da direttore di Publitalia, no, lui era direttore giornalistico direttore dello Sport Fininvest, preso e fatto dirigente del Milan, tra l'altro di passione o di simpatia interista. Guido Susini preso, lui era il braccio destro di Vittorio Buttafava, uno dei migliori giornalisti, secondo me, che abbiamo avuto in Italia, preso a fare il capo ufficio stampa. Lo scudetto, la Coppa dei Campioni, adesso l'Intercontinentale, è incredibile. Insomma, mi sono commosso e sono scoppiato a piangere al fischio finale, perché abbiamo già toccato il tetto del mondo dopo soli 3 anni da quella promessa di quelle
squadre. Avevi visto che, insomma, che quello che era stata quella sparata all'inizio di Silvio Berlusconi, invece in realtà era un piano,
si era tradotta, e ovviamente perché ci lavorasse anche lì, come ti ripeto. Noi durante la premiazione, io ero lì con le borse, la mia pettorina, aiutare Buzzi che cambiava gli obiettivi, faccio le foto. Poi torno in albergo, la squadra festeggia cena, io e Buzzi che giravamo, lui faceva le foto, io che prendevo qualche dichiarazione al volo. Io non avevo un quotidiano e lavoravo al Mensile a Forza Milano, ma dovevo avere ovviamente le dichiarazioni di tutta la rosa, le foto di tutti i giocatori,
certo,
le cose di tutti, perché poi dovevamo avere qualcosa in più degli altri uscendo dopo qualche
ovviamente
giorno. E insomma siamo usciti, credo, anzi sono sicuro che quel numero lì è stato il numero storico che ha venduto più copie nella storia di Forza Milan, raggiunse le 130.000 copie, lo speciale per l'Intercontinentale, sì.
Luca, andiamo in maniera un po' rapida, perché ci sono delle tante cose. Ovviamente è un Milan che domina in Europa e nel mondo, in Italia invece zoppica un po' di più,
però se la gioca con Napoli,
se la gioca con Napoli,
con Napoli di Maradona.
Arriva la seconda fatal Verona, la famosa esecuzione. Di Lobello, con quella partita incredibile.
Rosario Lobello.
Sì.
Quattro espulsi, sì. Rijkaard, Van Basten, Costa Curta, Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi, se non ricordo male, non fu squalificato, perché Rosario Lobello nel referto scrisse che non aveva sentito bene cosa stava dicendo, ma l'aveva visto imprecare contro lui. Van Basten è espulso perché si toglie la maglia, la getta per terra dopo un fallo che aveva subito sacrosantemente a centrocampo, invece glielo fischia contro. E Van Basten, userà questo termine lui, non è stato un arbitraggio, è stato un esempio. Non è bello quel finale, è un peccato, perché la rivalità Milan-Napoli in quegli anni lì è stata una rivalità sportiva, bella, giocata sul campo, ed è stata un po' inquinata da questi due episodi, un po' sporcata. Però è anche vera un'altra cosa, che il Milan di Berlusconi, dopo quel primo scudetto nell'88, Como, la sera a San Siro, ha girato la testa guardando l'Europa e il mondo. Cioè, in campionato il Milan perdeva i campionati ad Ascoli, a Cremona, in casa, con squadre, sì, che non erano del livello. Poi quelle partite vere, quelle con le top squadre, le giocava bene, se le giocava fino alla fine, insomma. Però perdeva in provincia o con le provinciali, perché la testa era là. Infatti, degli 8 trofei di Arrigo Sacchi, ce n'è uno solo in Italia, che è il primo scudetto. Attaccato a quelli, per questa è un'altra roba incredibile, da quello scudetto, però è un seme a cui germogliano 2 coppe dei campioni, 2 supercoppe europee, 2 coppe intercontinentali.
Cioè sono 2 triplette internazionali.
Sì, è incredibile, veramente una cosa straordinaria, perché... Però è vero che quel Milan lì in Italia... Napoli o non Napoli, Alemão o non Alemão, Lobello o non Lobello, lasciava sul campo tanta roba.
Luca, il Milan fa il back to back, da Barcellona ci si sposta a Vienna, dalla Steaua a Bucarest arriva il Benfica di Sven-Goran Eriksson.
Il Milan è senza Gulli da tanti mesi, non si sa come sta, se ce la farà, tanto che siccome le ultimissime, tu pensa che io vado a dicembre dell'89, quindi 5 mesi prima della finale, a fare un servizio su Gulli, che era già là per fare delle terapie, eccetera. Mi presenta sua mamma, mi porta a casa della mamma che viveva in un quartiere di periferia. Io parlo con lei, mangiamo anche una cosa. Io a un certo punto lui deve andare in palestra, mi dà appuntamento alla palestra. Rimango lì con la mamma, che si chiamava Dil di cognome. Te l'ho raccontato l'aneddoto della sua prima partita?
No.
Dopo te lo dico. Okay. Lei è da sola e gli dico: sarà contenta di aver visto Ruda. Io ero un po' stranito dal fatto che lei viveva in case popolari, in un appartamento molto modesto. E allora, prima di andare via, da buon italiano, dico: sarà contenta di aver visto, se l'è goduto suo figlio qua? No, 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 mi dice lei. Lui deve venire qui una volta alla settimana, sta qua un'ora, pranza o cena, poi via. Lui fa la sua vita, io non... Sì, sì, molto dura. Però lui era molto legato perché non deve aver avuto un gran papà, Rudd. Tanto è vero che la prima volta, la prima sua partita, che è un'amichevole a Parma, se non mi tradisce la memoria, arrivano, quando è arrivato Gulli nell'estate dell'87, arrivano le formazioni e con il numero 10 del Milan c'è scritto Dil. E chi è Dil? Che era Gulli.
Certo. Poi gioca.
Ah, nell'intervallo ci chiarisce la cosa, come al solito, Guido Susini, cioè lui non vuole il cognome del papà perché il papà li ha mollati, sì, li ha lasciati, li ha traditi, ha voluto mettere il cognome della madre. In amichevole questo ha potuto avvenire. All'epoca non c'erano i cognomi sulle mani, però poi nelle distinte ufficialmente non si poteva fare. Lui di cognome era Gullit.
Prima di arrivare a Vienna, Luca, anche così arriviamo poi anche alla conclusione di questa puntata, il Milan ha un percorso europeo di nuovo costellato di squadre forti, perché ribecca il Real Madrid nel secondo turno, perché vince 2-0 a San Siro, poi Boutrot al ritorno concede di tutto e di più al... a Real Madrid.
Qualche anno dopo aver smesso, Boutrot era uno dei migliori arbitri europei, forse del mondo in quel periodo, confessò di se avrei dovuto espellere N5 dal Real Madrid per quello che hanno combinato.
Poi il Milan va a giocare contro i belgi del Mechelen, Malin, chiamato in tutta in qualsiasi cosa. Succedono due cose. All'andata 1-0.
Più di due.
Sì, all'andata 1-0 bruttissimo con Franco Baresi e Paolo Taveggio che vanno sotto il settore Z con un mazzo di 39, di 39 rose, perché si gioca all'Aisel,
sì,
con la partita, e i tifosi belgi fischiano quel gesto, sì, di Baresi per, sì, andare là. Al ritorno Prudhomme diventa una saracinesca clamorosa, Donadoni fa una delle sue partite più belle della sua carriera e poi rifila un destro clamoroso a un avversario che, se non sbaglio, a Clijsters. Viene espulso,
sì.
Il Milan comunque e becca tre giornate, se non ricordo, sì, male, che gli faranno saltare poi la finale di, sì, di Vienna. Il Milan vince con gol di Van Basten e Marco Simone, semifinale col Bayern
Monaco. No, aspetta, fermati. Se tu la rivedi per bene, il primo gol di Van Basten nasce da una punizione che viene deviata e arriva a Tassotti, quasi a fondo campo, quasi a fondo campo. In scivolata la butta in mezzo e vince e segna Van Basten. San Siro è terrificante, il terreno è il peggiore del mondo
e ci sono i lavori per
tutti i lavori per i mondiali del 90. È una roba aberrante giocare su quel campo in quel periodo lì. Io l'ho rivisto qualche tempo fa, ho detto ma se ci fosse stato il VAR sarebbe stato fuori gioco, invece no. Perché? Perché c'era all'epoca la regola che se tu nel tiro colpivi un avversario e la palla arrivava al tuo compagno in fuorigioco, quella deviazione avrebbe rimesso in gioco l'avversario, il giocatore. Mi ho spiegato bene?
Sì, sì.
Batte la punizione il Milan, Tassotti è nettamente in fuorigioco, più avanti di tutti. Però la palla sbatte contro la barriera belga, quella deviazione rimette in gioco Tassotti, che riesce a inseguire il pallone, buttarlo in mezzo e Van Basten fa il gol.
Tra l'altro le squadre sono 10 contro 10 perché Clijsters viene espulso, sì, poi Donadoni viene picchiato per tutta la partita, dà quella col fallo di reazione a De Vilde il colpo che poi porta al rosso, ed è una sanzione epocale, perché comunque per il Milan perdere Donadoni voleva dire perdere l'uomo che puntava dalla metà campo in su in un certo modo. E arriva la doppia semifinale col Bayern Monaco, 1-0 all'andata, gol di Van Basten.
Allora, anche l'1-0 all'andata va detto che il portiere, il Milan ha 10 occasioni da gol.
Sì.
10 occasioni da gol. È un dominio assoluto, un dominio totale.
E Aumann para di tutto.
Di tutto Aumann. E alla fine vince solo 1-0 su rigore. Poi vai là, sotto un diluvio incredibile, nel vecchio stadio del Bayern.
Olympia Stadion, che nel parco, no?
Certo, non era coperto un accidente, esatto. Quindi a parte la tribuna stampa, ma eravamo fradici tutti. E il Milan gioca una brutta partita, una partita molto faticosa, molto rognosa, che però va ai supplementari perché il Bayern sta vincendo 1-0 e ai supplementari fa il capolavoro della sua carriera, il bravo Stefano Borgonovo, con un pallonetto incredibile che procura 1-1, poi dopo il Bayern vince 2-1, ma grazie alla regola del gol fuori casa che valeva doppio, il Milan in virtù dell'1-0 va in finale a Vienna.
Finale a Vienna col Benfica di Svengonare.
E cosa fa Forza Milan? Prepariamo un fotomontaggio con, in prima pagina, proprio a ridosso della finale contro il Benfica, c'è la ruota, il Prater di Vienna, no? E Gullit con la maglia di Milan, perché pensiamo che Gullit possa recuperare. E portiamo le copie del giornale pochissimi giorni prima di partire per Vienna a Milanello, perché facevamo così all'epoca, no? Portavamo 30 copie, regalavamo ai giocatori, allo staff, eccetera. Lo prende Vincenzo Pincolini, guarda la copertina. Vincenzo, essendo preparatore atletico, era quello che seguiva più di tutti Gullit, mi guarda con tono severo e mi dice: Luca, ma avete portato Rud a Vienna? E io lo guardo e dico: ma secondo te, Vince, è un fotomontaggio? Ah, ma portiamo Gullit a Vienna per fare una foto davanti al padre.
Grande.
Gliela rifaccio ancora adesso.
Il numero uno. Uno dei migliori preparatori che sono transitati Milan e da Coverciano.
C'è la finale col Benfica di Sven-Goran Eriksson. Signore meraviglioso, non dimenticherò mai come era vestito quella sera, la sera prima per la conferenza stampa, con la camicia azzurra a righe, il colletto bianco, la cravatta rossa, la giacca carta da zucchero. Però un signore meraviglioso, un'intervista spettacolare, perché tu sai, lavorare per un mestiere non era facile, perché dovevi fare tararla senza sapere il risultato, sapendo che l'intervista sarebbe uscita dopo diversi giorni. Anche lo speciale, per breve che usciva il numero, usciva dopo una settimana. Quindi lui fu, come al solito, di una gentilezza estrema, e ci aveva confessato nel viaggio che ci portava a Vienna in aereo. A un certo punto Giovanni Galli si alza, viene a chiacchierare con me, Buzzi, avevamo e abbiamo ancora un rapporto incredibile, e ci dice: ragazzi, è l'ultima partita perché vado via. So che il Milan non mi vuole più, eccetera. E io ho avuto l'unica maglia che io ho in casa mia e che mi ha portato lui, senza che gliela chiedesse, alla fine di Milan Benfica, che il Milan vince 1-0 con un lancio di Costa Curta per Van Basten, che poi allunga per Rijkaard e fa il gol del 1-0. E l'unica maglia che ho è quella di Giovanni Galli dopo la finale contro il Benfica di una Coppa dei Campioni vinta. Prima della partita tutti i tifosi del Milan hanno preparato dei fogli di carta, dei cartoni con le 100 lire, e le hanno tirate su per sbeffeggiare il Napoli, che per le 100 lire aveva vinto lo scudetto perché era stato dato lo 2-0 a Torino, eccetera.
Tra l'altro lì inizia il trittico di Frankie Rijkaard, di gol pesanti, perché poi deciderà la finale di Supercoppa Europea con la Sampdoria, sì, sul centro di Bologna insieme a Gullit, e poi farà doppietta nella seconda finale consecutiva di Coppa Intercontinentale contro l'Olimpia di Assunzione, con gol anche di Giovanni Nostroppa
in campo lì a Van Basten, non riesce a fare gol.
Esatto, fa di tutto. Luca, grazie
a voi.
Milan News in podcast.